Ciao ragazzi, in questa nuova lezione vorrei riprendere un argomento che avevamo visto poco prima dell'interruzione delle lezioni e su cui avevate da fare una ricerca per la scorsa volta, cioè quella della scoperta dell'America. Perché ritorno su questo argomento? Perché innanzitutto è una data fondamentale. Quella del 1492. È una data fondamentale non soltanto perché viene scoperta una terra fino allora sconosciuta, ma perché da quel momento in poi nulla sarà più come prima. Tanto che, spero lo sappiate, nel 1492 finisce ufficialmente il Medioevo e inizia quella che viene chiamata Età Moderna. Riprendiamo un attimo, il nostro discorso. E riprendiamo andando in Europa alla metà del 400. Dalla seconda metà del 1400 gli europei intrapresero importanti viaggi di esplorazione, a seguito dei quali lo spazio da secoli conosciuto si ampliò di molto, allargando i propri confini fino a luoghi altrimenti sconosciuti. Ovviamente una delle spinte maggiori di questi viaggi fu dovuta alla nuova filosofia dell'umanesimo e del Rinascimento, di cui abbiamo già parlato, che metteva l'uomo al centro di tutta la vita, di tutta l'esistenza, e quindi l'uomo attraverso la sua intelligenza si sente pienamente e per la prima volta in potere di esplorare nuovi territori. Fino a quel punto gli era stato impedito in qualche modo dalla religione, da Dio. Dio aveva detto che la terra era piatta, Dio aveva detto, o meglio, chi faceva la funzione di Dio in terra aveva detto che la terra era piatta, aveva detto che le terre conosciute erano soltanto quelle dell'Europa e quindi non ci si sognava nemmeno di esplorare nuovi mondi. Con l'umanesimo ed il Rinascimento e quel principio che abbiamo detto che si chiama antropocentrismo, per cui l'uomo, anthropos, viene messo al centro di tutto, gli uomini studiano, osservano e viaggiano per scoprire cosa c'è al di là del loro mondo. Furono molte le scoperte scientifiche e tecnologiche alla base di questi viaggi. Alcune le più importanti. Innanzitutto vengono sperimentate, create e sperimentate delle imbarcazioni a tre alberi. Un esempio di queste imbarcazioni è la caravella. Spero sappiate, vi ricordiate che Cristoforo Colombo compie il primo viaggio verso l'America con tre caravelle, appunto, la Nina, la Pinta e la Santa Maria. Seconda scoperta, viene realizzato il galeone. Una nave molto grande con quattro alberi e addirittura fornito di cannoni, quindi un'arma da guerra oltre che per la navigazione. Terza scoperta, viene messa in atto la navigazione astronomica, basata cioè su calcoli matematici relativi alla posizione degli astri, quindi alle stelle. Quarta scoperta, si diffuse e perfezionò l'uso della bussola, dell'astrolabio, che è un altro strumento per trovare la posizione e la rotta, del quadrante, ulteriore strumento, e di carte nautiche sempre più precise. Infine ci si concentrò sullo studio dei venti per capire quali fossero i migliori da seguire attraverso queste navigazioni così lunghe e sconosciute. Anche dal punto di vista economico e sociale, in questo periodo ci sono dei cambiamenti importanti, dei fenomeni importanti. Le nuove scoperte geografiche, innanzitutto, rispondono alla necessità di stabilire un contatto commerciale con i paesi orientali, per prendere in modo più semplice le materie prime che provengono da lì, ad esempio le spezie, la seta, le pietre pregiate, le porcellane, oppure per cercare l'oro, mezzo di scambio universale. Che cosa vuol dire questo? Che questi viaggi, attraverso cui poi si scoprono nuovi mondi, vengono intrapresi all'inizio non perché si pensava che ci fosse effettivamente una nuova terra da scoprire, ma perché si volevano trovare nuove rotte più rapide, in teoria, secondo i navigatori del tempo, si volevano trovare nuove rotte per raggiungere l'Oriente, dove erano molto frequenti i rapporti commerciali. Sapete tutti che Cristoforo Colombo è stato sempre convinto di aver, non di aver scoperto una nuova terra, ma di aver toccato l'India, l'India quella che sta in Asia. Lui pensava, navigando verso ovest, di raggiungere l'India, che invece noi abbiamo verso est. Un altro fenomeno importante di questo periodo è stata quella del desiderio dei paesi europei di portare la religione cattolica in questi nuovi territori. Vediamo adesso come i vari paesi dell'Europa, in modo particolare il Portogallo e la Spagna, si comportano in questo periodo rispetto alle esplorazioni. Il Portogallo è un regno a sé stante nel 400 e promosse dei viaggi di esplorazione nell'Oceano Atlantico per raggiungere l'Oriente attraverso nuove rotte, soprattutto grazie all'attività di Enrico il Navigatore, figlio del re. All'inizio del 400 i portoghesi raggiungono le isole Canarie, Madeira e le isole Azzorre. Sono delle isole che si trovano nell'Oceano Atlantico, quindi navigando dal Portogallo verso ovest. Queste località divennero base di partenza per i viaggi che i portoghesi in seguito intrapresero sulle coste dell'Africa. Ben presto la flotta portoghese raggiunse il Capo di Buona Speranza, che è la punta più in basso, più meridionale in Africa, e da lì, nel 1498, Vasco de Gama può partire per raggiungere l'India attraversando l'Oceano Indiano. Quindi i portoghesi la raggiungono veramente, l'India in Asia, diciamo, girando intorno all'Africa. Il Portogallo poté così fondare un impero coloniale molto forte e redditizio dal punto di vista commerciale, che ampliò ulteriormente con la conquista del Brasile, raggiunto nel 1500 da Cabral. Vi ricordo che il Brasile è l'unico stato a tutt'oggi, nel 2020, tutto il continente americano in cui la lingua ufficiale è il portoghese. E non è un caso che ci siano altri stati in Africa la cui lingua ufficiale sia appunto il portoghese. Si fa sempre riferimento a questo primo movimento di conquista del Portogallo. Per quanto invece riguarda la Spagna, ovviamente sappiamo tutti che la conquista dell'America, la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, è stata effettuata grazie al permesso, diciamo, alla missione, di cui era stato insignito Cristoforo Colombo, appunto, dai re di Spagna, Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona. Cristoforo Colombo era un navigatore genovese, che era convinto che la Terra fosse sferica. Vedete qua, prima convinzione, no? Fino a poco tempo prima si era convinti che la Terra fosse piatta, perché così dicevano le Sacre Scritture. Con gli studi, alcuni di questi studiosi avevano effettivamente capito che la Terra non poteva essere piatta, ma che invece era sferica, era rotonda. Quindi Cristoforo Colombo, navigatore genovese, convinto che la Terra fosse sferica e che Europa e Asia fossero unite geograficamente, come in effetti sono, e fossero separate solo da un piccolo oceano, cioè quello indiano, e della stessa opinione il cosmografo Paolo Dal Pozzo Toscanelli, Colombo, ritenendo che si potesse raggiungere l'Asia attraverso l'Atlantico, quindi attraverso Occidente, solcando una rotta più breve rispetto a quella africana dei portoghesi, commise tre errori. Innanzitutto, credette che la Terra avesse dimensioni minori di quanto in realtà non fosse. In secondo luogo, credette che l'Atlantico fosse meno esteso di quanto non fosse. E in terzo luogo, credette che percorrendo quella rotta, quindi verso occidente, quindi attraverso l'Oceano Atlantico, avrebbe incontrato delle isole come quella che lui chiamava Cipango, che è l'attuale Giappone. Propone questa sua teoria, quindi di trovare le Indie, trovare l'Asia viaggiando per occidente, la propone al re del Portogallo, ma riceve un rifiuto e allora Colombo si trasferisce in Spagna, dove dopo diversi anni, appunto, convinse i sovrani Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona ad autorizzarlo ad attraversare l'Atlantico verso occidente, a nominarlo ammiraglio del mare Oceano e viceré delle zone che avrebbe scoperto nel suo viaggio. Fu così che il 12 ottobre del 1492 Colombo approdò su un'isola delle Bahamas che chiamò San Salvador. Convinto di aver raggiunto l'estremo oriente, quindi la parte orientale ancora di più dell'Asia, i nuovi territori furono chiamati Indie occidentali e i loro abitanti ovviamente indiani. Nel 1493 Colombo partì per un secondo viaggio, per creare un insediamento stabile nei nuovi territori. Venne così fondata Santo Domingo. Nel 1496 Colombo partì per un terzo viaggio, al termine del quale raggiunse il Venezuela, dove trovò perle e oro. Nacque in questa occasione l'idea che in quelle nuove terre ci fosse la fonte dell'eterna giovinezza e che esse, cioè queste nuove terre, rappresentassero una sorta di paradiso terrestre. Accusato di aver schiavizzato gli indios, cioè le popolazioni indigene che aveva incontrato in questi territori, Colombo fu ricondotto in Spagna come prigioniero. Liberato su richiesta della regina Isabella e ancora convinto di aver toccato l'estremo oriente, quindi non aveva ancora capito che aveva scoperto un nuovo mondo, partì per un quarto viaggio, durante il quale attraccò a Panama. Ritornato in Spagna, morì a Valladolid nel 1506. Negli stessi anni, un altro italiano, il fiorentino Amerigo Vespucci, solcando le stesse rotte di Colombo, comprese che quelle che Colombo aveva toccato non erano, come lui pensava, le coste dell'estremo oriente, ma erano le coste di una terra ancora sconosciuta e inesplorata. Le coste di un nuovo continente di cui proprio Vespucci riuscì a tracciare una prima rappresentazione delle coste, quindi una prima cartina del profilo costiero, grazie a un viaggio che lo portò fino alle regioni estreme del Sud America. La scoperta del Nuovo Mondo, ecco perché, concludo, ecco perché l'America si chiama in questo modo, perché in effetti il primo che ha capito che si trattava di una terra ancora inesplorata era Amerigo Vespucci. A Colombo viene intitolata soltanto, diciamo, lo stato della Colombia. Quali furono le conseguenze della scoperta dell'America lì per lì? La scoperta del Nuovo Mondo inasprì i rapporti tra Spagna e Portogallo, che erano le due potenze che avevano sovvenzionato, pagato e percorso questi viaggi di esplorazione, entrambi interessati ad accaparrarsi quante più terre possibili e quindi ad escludersi a vicenda l'uno con l'altro rispetto alle terre conquistate. In questo momento, sì, in questo scenario si inserisce ovviamente il Papa. Sollecitato dal re di Spagna nel 1493, Papa Alessandro VI pubblica una bolla che si chiama Inter Cetera, con la quale divise le zone di interesse dei due regni, assegnando al Portogallo le coste dell'Africa e alla Spagna le coste scoperte da Cristoforo Colombo, quindi quelle americane. Nel 1494, quindi un anno dopo, sempre con il permesso del Papa, i due regni, Spagna e Portogallo, firmarono il Trattato di Tordesillas, si scrive Tordesillas, che tracciava una linea immaginaria in mezzo all'Oceano Atlantico e se, questa linea separava ufficialmente le due sfere di interesse. Alla Spagna andavano le zone a ovest di questa linea, quindi la rotta atlantica, al Portogallo le zone ad est di questa linea, quindi la rotta africana. Negli anni successivi furono molti i tentativi di trovare comunque una rotta di collegamento tra il Nuovo Mondo e l'Oriente passando da nord-ovest. Individuato solo nel Settecento dall'esploratore danese Bering, da cui appunto il nome dello stretto di Bering, lo cercarono invano Giovanni Caboto, che sotto la bandiera inglese raggiunse l'isola di Terranova, a nord dell'America settentrionale, Giovanni da Verrazzano, che sotto la bandiera francese raggiunse New York, e Jacques Cartier, che raggiunse Montreal in Canada. Questi viaggi permisero di stabilire le basi del dominio inglese e francese nella parte settentrionale del nuovo continente. Fermiamoci un attimo e ragioniamo un secondo sulle lingue che si parlano in tutto il continente americano, così come prima per il Portogallo, con il Brasile, e vi dicevo che il Brasile è l'unico paese del continente americano la cui lingua ufficiale è appunto il portoghese, se ci pensiamo, tutta l'America meridionale e il Centro America ha come lingua ufficiale lo spagnolo. Gli Stati Uniti ovviamente hanno come lingua ufficiale l'inglese. Anche nel Canada si parla il francese e si parla l'inglese, scusate, tranne in una zona la cui lingua ufficiale è il francese. Vedete quindi come la lingua deriva anche in questo caso soprattutto dalle potenze che hanno colonizzato e toccato per primi i diversi territori del vastissimo continente americano. Circa 30 anni dopo la spedizione di Colombo, il navigatore portoghese Ferdinando Magellano compì la prima circumnavigazione del globo, cioè il primo viaggio intorno al mondo. Magellano era al servizio di re di Francia e andò alla ricerca di un passaggio a sud del continente americano che gli permettesse di raggiungere l'India. Dopo una sosta in Patagonia, che è la zona più bassa dell'America meridionale, nel 1520 individuò lo stretto, che appunto si chiama Stretto di Magellano. Oltrepassato quello che Magellano stesso chiamò Oceano Pacifico, Magellano con la sua, con il suo equipaggio approdò nelle Filippine, dove morì nel 1521. Quindi vedete come comunque le grandi potenze europee all'inizio volevano in ogni caso trovare un punto di una rotta diversa, una strada diversa per raggiungere cosa? L'Asia, le Indie, dei paesi con cui da secoli c'erano rapporti commerciali in atto, paesi molto ricchi di materie prime che l'Europa non possedeva. Sarà in seguito a queste prime esplorazioni, ai primi viaggi e alle prime colonizzazioni degli stati europei in America, che appunto gli europei scopriranno quanto ricca di materie prime, di beni alimentari, di relativi all'agricoltura, no? Abbiamo detto le patate, i pomodori, per esempio, ecco, il cotone, il mais. All'inizio però non erano interessati a questo. All'inizio gli europei vogliono trovare delle vie diverse per raggiungere l'Asia, molto importante dal punto di vista commerciale. Alla fine di questo periodo di scoperte, quindi diciamo per arrivare alla morte di Magellano dal 1492 al 1521, quindi circa 30 anni, diciamo, l'impresa di Magellano permise di ottenere tre risultati importantissimi dal punto di vista, geografico. Innanzitutto si ebbe la certezza che la Terra fosse rotonda. In secondo luogo, che le Americhe e l'Asia fossero due continenti diversi e separati, e infatti, che c'è in mezzo. Tra l'America e l'Asia c'è l'Oceano Pacifico, tra l'America e l'Europa c'è l'Oceano Atlantico e, in terzo luogo, che gli oceani coprono gran parte della superficie terrestre e che sono in comunicazione tra loro.